Cambiamo argomento, siamo ritornati nel pomeriggio di Maracanà. Permettetemi anche di salutare, come sempre, gli amici di Radio Tua sui 98.5, ancora Marche, che ci seguono tutti i pomeriggi da tanto, tanto, tanto tempo e sono con noi non soltanto nei pomeriggi ma anche nei serali, e così anche la domenica sera nel Maracanà delle 20. Quindi vi ricordiamo sempre questi appuntamenti. Per poterli conoscere nel dettaglio andate sul sito di TMV Radio Sport, nella sezione palinsesto potete conoscere tutto il palinsesto della radio, e vi invitiamo come sempre a scaricare l'app per poter stare poi connessi con noi dalla mattina, che si parte con la rassegna stampa, fino alla sera. E dopo di noi c'è Stadio Aperto con Niccolò Ceccarini e la sua squadra. Poi vi ricordo, come domani sera a partire dalle 20, lo speciale dedicato alla Supercoppa Italiana, la sfida tra Juventus e Napoli. Andiamo avanti, ci danno l'ok, ci sono e gli ospiti di questa parte che cambiamo un po' argomento.
Sì.
E allora andiamo a presentarli.
Intanto diamo il benvenuto a Bruno Giordano.
Ciao Bruno. Bruno.
Ciao Marco, buon pomeriggio a tutti.
Ben trovato Bruno.
E poi diamo il benvenuto anche a Luca Calamai.
Ciao, no, Luca. Massimo De Luca, sei andata sotto.
Oh, mi sono sbagliata.
Vabbè, capita. Dai.
A Roberto Bernabai, la 7. Ciao Roberto.
Ciao Roberto, ben trovato.
Ciao, buonasera. Saluto buonasera a tutti.
Ciao, ciao Roberto.
E poi
ciao, Bruno.
A Massimo De Luca.
Ciao direttore.
Ciao a tutti, a Bruno, a Roberto, a tutti
ciao,
voi.
Massimo,
Luca,
ciao,
c'è.
Massimo,
un Luca c'è.
Un Luca c'è.
Allora, esatto. Volevo affrontare un attimo con voi il tema, visto che la Roma gioca stasera, tra l'altro Coppa Italia, Roma-Spezia, e quindi ritorna in campo dopo il derby. Oggi noi abbiamo posto una domanda, che la rimettiamo anche in grafica
a beneficio
di chi ci sta guardando. Dai, così, mentre chi ci sta ascoltando la andiamo a leggere, che riguarda Fonseca. Allora, futuro deciso? Perché siamo così, l'umore che c'è a Roma, e voi la conoscete bene, insomma, è salito sul banco degli imputati Fonseca.
Sì, sì, nonostante lui dovesse raggiungere il quarto posto, non verrebbe confermato.
Cioè,
questo esatto. Si legge.
Allora, Massimo, direttore, comincio proprio da te. Massimo De Luca.
Ma è chiaro che certe macchie sono poi difficili da cancellare, no? Perdere un derby in quel modo, arrendendosi da subito praticamente, perché la partita non è praticamente esistita, al di là degli errori individuali, Bagnes in particolare, però è proprio l'atteggiamento complessivo della squadra è stato sconcertante. E non è la prima volta, perché lo sappiamo, insomma, in questo campionato e non solo, la Roma patisce quando ha avversari di livello, poi magari vince o quasi tutte le altre partite, ma non basta. Io credo che o ci sarà un clamoroso girone di ritorno, visto che adesso si conclude l'andata con questo turno, fra l'altro il caso vuole, no, che arrivi lo Spezia, che fu fatale a Rudy Garcia quando è 4 anni fa, mi sembra, no? O 5. Ecco, o un clamoroso girone di ritorno, oppure ho l'impressione che davvero il capolinea si avvicini per Fonseca.
Cioè un girone di ritorno dove la Roma batte anche le big, ecco, le cosiddette big.
Brava, che almeno una o due partite di queste riesca a vincerle. Anche se è davvero sconcertante, perché mettere a paragone la partita, o almeno un 60% della partita con l'Inter,
esatto,
con il derby, è appunto sconcertante, ripeto questo aggettivo, perché veramente sembrano due squadre diverse, no? Obiettivamente.
Roberto Bernabai, è tutta colpa di Fonseca?
Ma sai, poi in campo vanno i giocatori, però è indubbio che la panchina, la direzione tecnica abbia le sue responsabilità. Anche perché è evidente che, come diceva Massimo, al derby la Roma praticamente non l'ha giocato, non è scesa letteralmente in campo, e questo chiaramente suscita anche delle perplessità sul piano della preparazione psicologica, perché poi è importante anche preparare psicologicamente le squadre a un certo tipo di incontro, di avversario anche. Quello che sconcerta, almeno quello che mi ha sconcertato in maniera abbastanza così deprimente, l'incapacità da parte di Fonseca, che sinceramente non gli attribuivo, di modificare qualcosa in corso d'opera, perché poi alla fine del primo tempo si era visto quali fossero le difficoltà della Roma, soprattutto sul versante difensivo di sinistra, dove Lazzari imperversava, e la Roma si è ripresentata in campo all'inizio della ripresa in pratica con una sola sostituzione, che peraltro ha lasciato l'aspetto tattico assolutamente immutato, quindi consegnando di fatto anche il secondo tempo alla Roma, alla Lazio, scusate. Ma sai, le perplessità su Fonseca c'erano già all'inizio, questa nuova società non era particolarmente convinta di Fonseca. Io credo che poi, come sempre nel calcio, saranno i risultati a decidere il destino di questo o di quello. Certamente non è un ottimo viatico terminare già adesso, con tutto un girone di ritorno da disputare, il destino di un allenatore, perché questo significa anche minare, no, le certezze della squadra. Quindi io la trovo una strategia un po' rischiosa, se così fosse.
Bruno Giordano, non è, poi tra l'altro dobbiamo dire che negli ultimi anni alla fine sempre ha pagato sempre, soprattutto in casa Roma, anche la figura dell'allenatore, no? Non è il primo, no? Anche di Francesco.
Ma sempre, sempre così, paga, certo, la figura, certo, dell'allenatore.
Certo. Però non è sempre, che è sempre... vai.
Detto questo, Massimo prima ha detto, se dovesse fare un giro di ritorno straordinario, allora le cose. Straordinario che vuol dire? Vincere il campionato? Cioè, io credo che la Roma, tutti quanti a bocce ferme, dicevamo che era la quinta, sesta, settima, se dovesse arrivare quarta, perché tre posizioni per me, ho detto, due milanesi e Juventus ci sono, e ancora ci sarebbero dei dubbi su questo allenatore, che vorrebbe dire arrivare quarto sopra Gattuso, sopra Inzaghi e sopra Gasperini. Cioè, non vedo tutto questo problema Fonseca. Io sinceramente non riesco a vedere. Noi abbiamo sempre difeso, è vero, ha sbagliato il derby, ma mi sembra che sia il trend della passata stagione. Forse la Roma con le grandi squadre è più debole, perché anche l'anno,
esatto,
scorso, tranne la vittoria
tra
finale contro,
Bruno,
la Juventus,
a conferma di quello che stai dicendo, se danno il punto di Verona alla Roma, ha gli stessi punti dell'anno scorso.
No, è, ma soprattutto è terza, se permetti, no? Sì. Poi puoi avere gli stessi punti o meno, dipende dalla classifica attuale,
certo,
sarebbe
certo.
Terza. Ha pagato una situazione di Dzeko, non Dzeko, e le due o tre partite che non l'ha giocata, e quella poteva essere col Verona. Ma detto questo, cioè, noi stiamo parlando di un allenatore messo in croce da quando è arrivato, perché non sa trasmettere motivazioni. Cioè, per giocare un derby c'è un allenatore, ti prende per mano e ti dice: guarda, che questo è un derby, mi raccomando. O pensiamo che non l'abbia detto. Cioè, questi sono giocatori che si sono presentati 1000 persone a Trigoria per incitare i giocatori prima del derby e non hanno trasmesso niente. La stessa cosa avrà fatto Fonseca, però forse sono i limiti proprio di questa squadra. Se l'anno scorso non ha mai vinto uno scontro diretto e quest'anno è la stessa cosa, vuol dire che ci sono dei limiti contro le grandi squadre. Io credo che stia facendo il suo campionato, poi è chiaro che puoi anche perdere, ma noi in quel modo 3-0, 4-0.
Posso farti una domanda, Bruno? Posso?
Come no? Come?
Ecco, ma giocatori come Smalling, come Mkhitaryan, come Pedro, come Gero, sono giocatori di statura internazionale, con un'esperienza, certo. Cioè, hanno giocato in piazze
hanno vinto anche
da Londra a Barcellona. Voglio dire, ma c'è bisogno, e mi riaggancio a quello che dicevi, ma c'è bisogno che l'allenatore li solleciti? Abbiamo detto no. Ma come mai non riescono a autodeterminarsi nell'affrontare una partita così importante, così sentita, così, così delicata anche dal punto di vista della classifica?
Questo è difficile da capire, però c'è di fatto che la Roma contro le grandi squadre fa fatica a vincere già dalla passata stagione, per cui vuol dire che per me sta facendo di più di quello che gli si sta chiedendo, perché Fonseca l'anno scorso è arrivato quinto, però era sul banco degli imputati, aveva fatto meglio di Pioli, aveva fatto meglio di Gattuso e di qualche altro allenatore che va per la maggiore, giustamente. Stanno, è lì, è sempre terzo, quarta posizione. Io dico, forse è sbagliato il modo di perdere, il 3-0 il derby sappiamo che brucia qui a Roma, il 4-0 a Napoli, però noi dobbiamo poi vedere un lavoro complessivo e non soltanto di domenica in domenica. Io credo che ci sia un eccessivo accanimento su questo allenatore, sinceramente.
Massimo De Luca?
Allora, premesso che nutro un'istintiva simpatia, anche una certa stima per Fonseca, voglio rientrare sul discorso che Bruno ha sottolineato. Io ho parlato di girone di ritorno clamoroso e lui giustamente dice: ma clamoroso che vuol dire vincere lo scudetto? No, secondo me, siccome sono d'accordo con lui, la Roma fondamentalmente è meno forte, secondo me, della stessa Atalanta, della Lazio, se si mette a posto, se torna Osimhen, anche del Napoli. Quindi arrivare quarta sarebbe un grande risultato. Personalmente, quando a inizio stagione, in una trasmissione TV, mi hanno chiesto le proiezioni, io la Roma nelle prime quattro non l'avevo messa. Nell'incredulità generale avevo messo il Milan e credo di averci preso, almeno da quel punto di vista. La Roma è sicuramente meno forte di queste e credo che queste rimonteranno, cioè Atalanta e Lazio, che attualmente sono dietro, hanno una qualità di gioco diversa e sprigionano spesso un'intensità molto maggiore, una facilità nell'andare in gol che alla Roma è sconosciuta, perché sì, è vero che poi in certe partite ne segna 4-5, però in troppi momenti è venuta meno da questo punto di vista. E proprio quei crolli a cui faceva riferimento Bruno, con il 4-0, il 4-1 e questo 3-0 più di tutti naturalmente, sono un segnale troppo pesante che non è facile poi rimuovere dalla memoria. Però l'osservazione di fondo che fa Bruno Giordano è secondo me corretta. Se andiamo alla fine a guardare, sì, è vero Mkhitaryan, che però ha gli anni che ha. Dzeko lo sappiamo, grande lavoratore per la squadra, e anche però sotto porta si perde spessissimo, forse proprio per mancanza di lucidità, perché parte da lontano. Questa squadra secondo me è meno forte di almeno altre quattro squadre, per cui se arrivasse quarta avrebbe fatto un risultato eccellente, ma sarà difficile arrivare quarta, e per arrivarci deve fare appunto quello, cioè vincere alcuni confronti diretti, cosa che non è riuscita finora, perché se non li vince non ci arriva quarta. Perché abbiamo visto come Atalanta e Lazio, che hanno avuto, tutti hanno avuto in questa stagione, a parte il Milan, una certa discontinuità, no? Ricordiamoci il Napoli che con lo Spezia non è riuscito a fare un gol, poi ne fa 6 la Fiorentina, ma non solo quello, sono anche altri momenti, la stessa Inter, la Juve che perde in casa 3-0 con la Fiorentina. È un campionato in cui non si afferma, come dire, il principio di identità, cioè una squadra quasi mai uguale a se stessa, perché si gioca sempre, si allena poco, gli infortuni si fa fatica a recuperarli perché le partite si susseguono. Però insomma nella Roma questo discorso della incapacità di gestire i confronti diretti rischia di essere determinante, perché se non ne vince qualcuno non ce la fa.
Roberto, vuoi aggiungere qualcosa? Che in effetti
no, ma sai, poi anche questo qui è un po' l'atteggiamento tipico della piazza, no? Perché fino a prima, immediatamente dopo la partita con l'Inter, che comunque aveva fatto vedere una Roma non al 100%, ma comunque una squadra apprezzabile che aveva raggiunto anche un pareggio sostanzialmente meritato, c'erano sicuramente pareri e umori completamente diversi, diametralmente diversi. È evidente che poi la sconfitta nel derby già di per sé determina un cambiamento immediato, repentino, di valutazioni, di considerazioni. Arrivata in quel modo, è chiaro che il Borsino, no, ha segnalato il titolo in caduta libera, questo è chiaro. Io credo che la Roma già da questa sera con lo Spezia, e poi ancora con lo Spezia la prossima di campionato, dovesse ottenere due risultati positivi, insomma verrebbe riconsiderata in altro modo. Questo è evidente, ma lo sappiamo, perché la Roma è una piazza così umorale, così legata soprattutto ai risultati. Adesso sono tutti brocchi, magari fra 10 giorni sono tutti fenomeni. La verità, come al solito, sta nel mezzo. Insomma, Massimo ha fotografato in maniera chiara quella che è la situazione. La Roma oggettivamente non partiva tra le favorite, ma non dico per lo scudetto, per il quarto posto, per le quattro candidate alla Champions League. Quindi, insomma, quello che sta facendo, e ha ragione anche Bruno, è sostanzialmente un percorso oltremodo positivo, se consideriamo anche la coda finale della passata stagione.
Ma voi siete per la riconferma di Fonseca? Guardiamo in avanti, perché comunque è in scadenza di contratto anche lui, no? Poi c'è la nuova società che dovrà prendere decisioni. Voi che ne pensate? Perché pure questo...
Io dico, scusa, anticipo.
Vai.
Tutti, perdonatemi.
Vai, Roberto.
Io credo che se la società già nel momento dell'insediamento avesse nutriva delle perplessità nei confronti di questo allenatore, doveva immediatamente intervenire e cambiarlo. Lasciar trapelare certe notizie, perché poi Roma è una città molto pettegola anche su questo punto di vista, insomma, al di là dei fortini che vengono eretti per non far trapelare nulla, poi alla fine tutto si sa, tutto si discute, tutto esce fuori. Voglio dire, a questo punto della stagione non ha senso discutere l'allenatore, anche perché ripeto, questo è un allenatore al quale bisognava necessariamente concedere il periodo apprendistato, questo l'ho detto più volte, ce lo siamo detto.
Sì.
Per cui adesso metterlo in discussione, ma non lo so, secondo me è controproducente, anche perché è proprio l'atteggiamento tipico di chi vuole suicidarsi.
C'è questo messaggio che insomma ricalca un po' il tuo pensiero, Marco, riprende il tuo pensiero, dice: da tifoso esterno, lui è di Genova, in piazze come Roma e Lazio e anche Napoli si mette sempre in croce l'allenatore perché si sopravvaluta sempre la propria forza e la propria storia. La Roma ha vinto uno scudetto 20 anni fa, la Lazio anche, il Napoli non ne parliamo. Cioè, se si giocano il quarto posto o comunque arrivano a piazzamenti europei, secondo me sono stagioni più o meno positive. È come se io da genuano pretendessi ogni anno la Champions League, avrebbe poco senso. Che ne pensate? Ci scrive Emanuele da Sestri Levante.
Direttore severo, Emanuele? Massimo?
Un po' severo, sì, anche perché tra il Genoa che aspira alla Champions League e la Roma che può aspirare a un secondo o primo posto c'è una bella differenza, obiettivamente. Dopodiché è vero, la Roma non vince uno scudetto da 20 anni, o giù di lì, Napoli, Lazio, non ne parliamo. È tutto giusto, ma è tutto un po' forzato. Ribadisco, un secondo addirittura sarebbe clamoroso, un terzo o un quarto posto secondo me dovrebbero garantire la riconferma di Fonseca. Dopodiché, se la società ha in mente un piano diverso, un progetto diverso, guardiamo anche i discorsi fatti al Milan, in parte smentiti in questi giorni, cioè il progetto basato sui giovani di un certo tipo da valorizzare anche economicamente, da lanciare, rilanciare, eccetera. Questo è il progetto del Milan, che ha trovato due eccezioni adesso: Ibrahimovic e Mandzukic, perché il Milan ormai ha capito che ci deve provare a vincere lo scudetto, perché quando sei in testa dall'inizio hai perso una sola partita con la Juve e hai vinto il derby con l'Inter e continui a macinare, ci devi provare. Ecco, se la nuova proprietà avesse in mente un progetto preciso che potrebbe individuarsi in Sarri, dico per dire, allora se, ribadisco, Fonseca chiudesse il terzo / quarto posto, secondo me avrebbe meritato la conferma. Ma non sarà facile, perché torniamo al discorso: se riteniamo tutti che tre posti, Inter, Milan e Juve, non si discutono, anche se questa Juve fa un po', insomma, è troppo discontinua davvero, ragazzi, bisogna disputarsi un posto con Atalanta, Lazio e Napoli.
Non è insomma semplice, certo.
È un bel duello, ma io in questo
momento ci metti anche la Juventus.
Io ci metto anche la Juve, ragazzi. Io questa certezza adesso che possa rientrare,
no, io l'ho messa la Juve tra le prime tre. Io invece... la Juve tra le prime tre, perché penso che piano piano, nonostante Pirlo, dico una cosa un po' magari forte, ma nonostante Pirlo, la Juve risalirà. Quindi rimane, oppure se vuoi teniamo la Juve che lotta anch'essa per il terzo e quarto posto, e hai cos'è, 5 squadre per 2 posti.
Bruno, tu che ne pensi?
No, ma è chiaro che poi la società può fare giustamente quello che vuole, è una questione poi di obiettivi, perché se il prossimo anno dovessi arrivare un altro allenatore, chiaro, con degli investimenti allora potresti puntare anche più in alto, ma non sarebbe una bocciatura soprattutto per Fonseca se dovesse arrivare quarto. Poi alla fine dovremo vedere il risultato finale. Chiaro che se la Roma fine stagione arriva sesta, settima, diciamo che ha fallito la stagione. Se dovesse arrivare quarta, credo che la stagione avrebbero fallita qualche altro allenatore, perché sono 4 le squadre che vanno in Champions e le cosiddette 7 sorelle, per cui 3 sarebbero fuori dai giochi. Dipende dall'obiettivo, è quello che è appunto l'obiettivo inizio stagione. Io credo che i romanisti e la società avrebbero messo la firma a inizio stagione e mettere la Roma nelle prime 4 posizioni, anche da quarta, insomma.
È un obiettivo di tornare proprio in Champions.
Dipende quello che è quello. È l'obiettivo.
Esatto. Allora vi voglio far sentire una cosa, perché voi tre, insomma, comunque questo personaggio che stiamo ricordando, perché sono passati 30 anni dalla scomparsa del presidente Dino Viola, oggi abbiamo preparato una cosa, poi vi voglio chiedere proprio un pensiero a tutte e tre su questo personaggio che ha segnato un momento importante della Roma, ma non soltanto della Roma, io direi proprio del calcio, no? Tutti ricordiamo quel periodo, anche quelle schermaglie
comunque,
dialettiche tra lui
Viola
e Agnelli.
Viola è stato un precursore per la questione dello stadio.
Dello stadio. Sentiamo questo passaggio e poi vi chiedo un ricordo veloce prima di salutarvi, dai.
UEFA è il primo obiettivo, ma lo scudetto?
Io non ho mai detto che l'UEFA è il primo obiettivo, io lo considero il terzo obiettivo. Il primo obiettivo è lo scudetto, il secondo è la coppa delle coppe, no?
Presidente, buongiorno.
Buongiorno.
La perestroica di questa Roma è già cominciata, no? So che lei ha molte idee in mente.
Perestroica?
Nel senso di rinnovamento.
Ah, di rinnovamento. Speriamo di superare Gorbaciov, no? È un pochino più lento di noi.
A prescindere dalla partita di oggi, Presidente, facendo un piccolo bilancio alla fine del giorno d'andata, che cosa le è andato bene, che cosa si poteva e si doveva fare meglio?
Ma direi che è andato tutto male. Rispetto alle aspettative è andato tutto male, tutto male. Le cause sono state trovate, cerchiamo di eliminarle.
Abbiamo sentito qualche passaggio.
La perestroica, che cosa mi
Bruno, senti, voglio cominciare da Bruno Giordano. È vero che ti ha corteggiato molto Dino Viola?
Sì, ma io il presidente ho tanti bei ricordi. Mi ha accolto nella sua famiglia nel momento più buio della mia vita, nel periodo della squalifica. Mi è stato vicino, ma non per secondi fini, proprio perché vedeva in me e Lionello come due ragazzi in grande difficoltà, e appunto insieme a sua moglie e ai suoi figli sono
che
stati
bello,
molto
sì,
vicini. E questo lo ringrazierò per tutta la vita. Poi è anche vero che per un paio di volte c'è stata la possibilità di andare lì alla Roma, però ho sempre spiegato al presidente che non sarebbe stato possibile, proprio per rispetto dei tifosi laziali ma anche romanisti.
È bella questa testimonianza. Roberto Bernabai.
Ma guarda Marco, io torno indietro ai 30 anni, perché quel 19 febbraio ero al Nostra Signora della Mercede, che è la clinica dove morì, se non ricordo male, dove spirò il presidente Viola. Ma da giovane cronista all'epoca ho imparato tanto, perché dialogare col presidente Viola era sempre un esercizio molto difficile ma costruttivo e istruttivo. Era un personaggio che sapeva dire cose importanti con riferimenti importanti, dovevi essere molto attento alle sue parole, mai banale, sempre molto cortese, sempre molto disponibile. È un personaggio che ha impresso una svolta determinante al calcio romanista. Insomma, l'avvento di Viola è stata una rivoluzione che rimarrà nella storia di questo club. Effettivamente cambiò la mentalità, cambiarono gli orizzonti. La Rometta si fece Roma, nel vero senso della parola, quindi un personaggio indimenticabile, e sul piano umano e sul piano calcistico.
Massimo De Luca.
Massimo, sì, scusa un attimo, volevo ricordare due cose. Poi fanno parte del calcio. Lì sono andato più sull'aspetto al di fuori del calcio. E mi ricordo che in quel periodo stavo molto spesso a casa di Viola, soprattutto quando c'erano le telefonate, Zico, non Zico. E sì, che poi arrivò a Falcao, mi ricordo dentro la sua casa, dentro il suo studio, che aveva queste telefonate interminabili appunto per prendere Zico. Poi non si chiuse quella trattativa e ci fu Falcao. E un'altra nel 90, quando io giocavo a Bologna, ricordo quella sera che Lionello ebbe quell'infortunio in campo, e lì in clinica, beh, oltre a parlare di tante cose, mi chiese chi sarebbe stato l'allenatore perfetto per la Roma l'anno successivo, dal momento che io avevo avuto sia Bianchi e che quell'anno avevo Maifredi. Lui era molto indeciso tra Bianchi e Maifredi.
E tu gli hai consigliato?
No, io non lo dico, gli ho consigliato.
Va bene. Okay.
Però arrivo a Bianchi,
possiamo fare pure un folgo, no, uno più uno.
Sì.
Massimo De Luca, abbiamo sentito anche un giovanissimo Jacopo Volpi che intervistava appunto Viola.
Cercavo di riconoscere la voce, non sono riuscita, era Volpi.
Massimo.
Devo dire che non sono riuscito neanche io, che pure mi ritengo un esperto di voce, e poi sono amico di Jacopo e ci ho lavorato a lungo.
Perché cambia
comunque
la voce.
beh, cambia sì. Allora, sai, sentire e risentire di parlare di Viola fa venire una grande nostalgia anche del livello, anche dialettico, dei presidenti di quel tempo. Vi ricordate i duelli a distanza in Punta di Fioretto tra lui e Boniperti? Quello di, stiamo parlando di personalità di un livello che oggi difficilmente riscontriamo. Il Righello lo usano i geometri quando Viola parlò. Il famoso gol di Turone, e allora Boniperti parlò di Righello, e Viola, che era ingegnere, disse: ma il Righello lo usano i geometri, noi ingegneri non siamo il Righello. Cioè, voglio dire, eravamo ad un livello dialettico così. E quello che ci ha raccontato Bruno è della vicinanza che ha avuto da parte di Viola, moltissimo. Io personalmente, confesso, non lo sapevo, e non fa che rinnovare il rimpianto, la nostalgia e la stima per personaggi di quel livello, e anche ci induce però a una riflessione: cosa accadrebbe oggi che si è un po' imbarbarito tutto, anche se già all'epoca c'erano tante polemiche, tanta vivacità, tanta passione? Cosa accadrebbe oggi se tra Roma e Lazio ci fosse un episodio del genere? Sì. Ma non solo tra Roma e Lazio, tra Juventus e Torino. Di recente un giovane giocatore è stato vittima di aggressioni via web perché aveva chiesto la maglia di Dybala dopo il derby in cui aveva esordito da giovane. Cioè,
un'ottima riflessione, invece, Massimo.
E invece questo dovrebbe essere rispetto, vicinanza, e poi naturalmente in campo, dentro e via, anche pesanti, no? ma con rispetto, no? E ce n'era un po' di più. Ce n'era un po' di più. Bravo. Anche perché i personaggi erano di quel livello lì.
Erano di altro spessore, hai detto bene, Massimo. Vero. Allora, io ringrazio tanto Massimo De Luca e Roberto Bernabai per essere stati con noi in questo momento Maracanã. Grazie veramente e buon
grazie
lavoro a tutti e due.
Grazie, a voi un tutti, abbraccio. Un saluto a tutti.
Ciao.
Ci fermiamo, torniamo con Bruno Giordano ed altri ospiti e proseguiamo. Grazie Bruno della testimonianza, questa mi mancava. Me la prendo, me la metto da parte. Un abbraccio, a tra poco.